Ok, dicevamo, uno dei paradossi della questione è questo, che per certi versi il modello di insegnamento e di apprendimento che vi danno è un modello piuttosto passivizzante, nel senso che c'è uno che vi dice delle cose, voi che vi imparate queste cose e vi limitate a riproporle. Per l'altro, invece, nella vita contemporanea, questo tipo di atteggiamento non funziona più. Nel senso che tutto quello che si sta preparando, tutto quello che vedete sui giornali, se per caso li leggete o trovate su internet, eccetera, eccetera, è un accento sempre più marcato su una imprenditoria diffusa, se la vogliamo chiamare così, ovvero sia su una capacità da parte vostra di costruirvi delle opportunità, di costruirvi dei percorsi, di inventarvi dei mestieri, delle possibilità d'utilizzo di quello che sapete, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè l'idea della riproduzione semplice di qualcosa lascia del tutto il tempo che trova, anche perché oggi come oggi le cose scadono, non so se avete notato, il che è uno dei problemi seri dell'università, no? Se io vi trasmettessi dei contenuti, semplicemente, questi contenuti varrebbero 5 anni, se siamo fortunati. Poi sarebbero mutati, perché l'attività intellettuale, il modo in cui noi stiamo facendo la cultura ultimamente, è talmente veloce che quasi nulla di quello che viene detto adesso probabilmente vale ancora fra qualche tempo. Quindi voi vi trovereste in una situazione che è oggettivamente complicata, se dovessimo ragionare così. Oggettivamente complicata perché? Perché anche se io vi dicessi tutto quello che è attualmente il top di quello che dovreste sapere, voi uscireste dall'università fra 3 anni nella migliore delle ipotesi, no? In questi 3 anni le cose sarebbero cambiate. Quindi voi vi trovereste in qualche modo sfasati rispetto a quello che accade per colpa di nessuno, semplicemente per una questione organizzativa, strutturale. Cioè, ci sono dei tempi che ancora non siamo riusciti a superare. Da una parte andiamo avanti col tempo reale, con le cose immediate, la condivisione istantanea, eccetera, eccetera, dall'altra c'è il resto del pianeta che segue a dei ritmi molto più blandi, molto più tranquilli, no? Quindi, per carità, alcuni contenuti, alcuni concetti di base li vedremo. Quest'anno proviamo anche, come provo ogni anno, vediamo se quest'anno ci riesco, a fare una prima parte piuttosto manualistica, tanto per non traumatizzarvi subito, perché io tendenzialmente faccio delle lezioni universitarie che non sono facilissime da seguire per molti versi. Quindi diciamo che quest'anno cercherò invece di darvi prima la panoplia degli strumenti di base e poi di complicarvi un po' l'esistenza. Però, no, quegli strumenti di base poi appunto necessitano di essere rivisti, riconsiderati, perché l'idea che uno possa avere una definizione e con questa definizione stare a posto è assolutamente non universitaria. Il tempo delle definizioni mnemoniche, dal mio punto di vista, per voi è finito. Oggi siamo in un'altra epoca, un'epoca nella quale vi renderete conto, spero, che queste definizioni sono dei mezzi, degli strumenti che ognuno utilizza, costruisce per i suoi scopi, che possono essere ovviamente scopi cognitivi, scopi in larga, diciamo, da un punto di vista ampio politici, scopi ideologici, ma non sono la cosa reale. Quello di cui noi parliamo è un punto di vista su qualcosa. E non è detto che questo qualcosa possa poi essere definito meglio o in modo esaustivo, perché quello che vedremo è che la realtà è molto più complicata di quanto non sembri. Per ogni singolo aspetto, per ogni minima storia, per ogni minimo oggetto che noi prendiamo in considerazione, si aprono delle prospettive immense, si aprono punti di vista, si aprono significati, sensi, una serie di cose che dal mio punto di vista rendono il sapere e lo studio qualcosa di estremamente affascinante ed anche divertente, oggettivamente. Molto più divertente di quanto non sia se uno lo affronta come una corsa a ostacoli. Tra l'altro, questo è un altro aspetto sul quale è opportuno riflettere un minimo. Voi normalmente avete questo modo di studiare un po' barbaro, che viene anche da noi in qualche misura incentivato, da noi nel senso di istituzione, forse per me faremmo diversamente, ma vabbè. A un certo punto bisogna anche accontentarsi di quello che passa al convento, ovvero sia si studia di corsa. E già effettivamente abbiamo 2 mesi e mezzo di corso invece dei 6. Non so se avete notato questa divertente cosa, ma il semestre compatto sono 2 mesi e mezzo, perché le parole a noi ci fanno, come dire, ci fanno un baffo, quindi possiamo usarle così a sproposito. Allora facciamo 2 mesi e mezzo di lezione con 6 ore alla settimana, distribuite più o meno generosamente in 2x3 o 3x2, come forse avrete visto dal programma, il quale è un compromesso tra le esigenze di insegnamento e il mio serbatoio della macchina, tanto per capirsi. Nel senso che 3x2 sarebbe meglio, ma mi costa una tombola, perché le spese per venire qui non me le pagano, ma questo diciamo che rimane a voi non vi riguarda. Però di fatto il motivo per cui facciamo una volta 3x2, una volta 2x3 è per cercare di risparmiare qualche centinaio di chilometri, che tutto sommato non è una cattiva idea. Ad ogni modo, detto questo, voi studiate, si spera in questo lasso di tempo, dopodiché prendete molti caffè, Red Bull e altre strategie varie, va ammazzate di disciplina, fate l'esame, auspicabilmente lo passate, ma la domanda è: che vi ricordate 15 giorni dopo? No, per carità, sembrano luoghi comuni, no? Però il problema è che questa cosa voi lì per lì non sembrate tematizzarla, perché appunto avete una prospettiva un po' diversa da quella che dovrebbe essere, secondo me, corretta. Per cui ve ne parlo subito, ve lo ripeterò. Spero che qualcuno lo capisca, d'altronde oltre un tot non si può andare. Però il concetto di fondo qual è? Che voi siete qui per incamerare, per far vostro un certo tipo di sapere che possa servirvi dopo. Fregare il docente non rientra in questa dinamica, perché lì non fregate il docente, perché a me che voi abbiate capito o no, tutto sommato, non cambia nulla. Posso dispiacermi, ma non è che mi risolve la vita o me la modifica. Il fatto è che voi non sapete un accidente di quello che abbiamo fatto in aula per 70 ore. E nel momento in cui potrebbe servirvi, non lo avrete disponibile, semplicemente perché avete studiato male. Quindi il punto focale sul quale dovreste concentrarvi è questo: studiare non è ovvio. E siccome sono 13 anni che lo fate, non vuol dire che lo sappiate fare. Perché dipende per cosa studi. Se studi per passare un esame, studi per superare un'interrogazione, studi in un certo modo e tutto sommato magari del sonetto di Foscolo chi se ne frega, non è che potrebbe non essere così fondamentale la volta prossima o fra qualche anno, o qualche altra cosa potrebbe non essere così fondamentale fra qualche anno, a prescindere dal fatto che non lo sapete, e di questo magari ne parliamo, ma accettiamola come questione in generale. Però ci sono certe forme di sapere che invece probabilmente vi serviranno. E questa è una di quelle, per cui sarebbe opportuno cominciarla a studiare nel modo corretto. E il modo corretto è un modo che prescinde un tantino dalla quantità. Ovvero sia, non è che stare 4 ore su un libro sia necessariamente la strategia vincente. Perché il grande problema è cosa io capisco di quel libro. Che tipo di rapporto instauro con quel libro? Perché il libro è un oggetto un po' particolare, anche se noi oggi lo vendiamo come se si trattasse di una merce qualunque. Lessi tempo addietro di un creativo del marketing che diceva: finalmente siamo riusciti a vendere il libro come si vendono le saponette. E se io l'avessi potuto picchiare con le mie mani, l'avrei fatto, devo dire la verità, perché secondo me non c'è storia tra una saponetta e un libro, sono due cose concettualmente completamente diverse. Però noi abbiamo questo tipo di atteggiamento, riduciamo tutto a merce. Allora, una saponetta, un salame, un libro, più o meno sono la stessa cosa. Il problema è che quello che io posso fare con un libro non è quello che io posso fare con un salame, o con una saponetta, o con una radio della macchina, o con quello che vi pare fondamentalmente. Perché il libro in qualche misura incarna un certo tipo di anche essenza spirituale per certi versi. Nel senso che chi scrive un libro in linea di massima lo fa perché ha voglia, vuole dire qualcosa a qualcuno. Perché vi garantisco che scrivere un libro non è né divertente né facile. E ve ne accorgerete quando scriverete la tesi, perché vi toccherà, che vi piaccia o meno, qualcosa di simile a un libro lo scriverete. E allora cominceranno, come i laureandi che mi stanno scrivendo oggi: ma non avevo idea che fosse così complicato. È complicato, è stancante. Richiede tutta una serie di meccanismi mentali particolari, quindi non è una cosa che fai proprio così in generale, anche perché quei libri con i quali in linea di massima avete a che fare voi non sono libri che tu scrivi per diventare ricco. Harry Potter lo scrivi per diventare ricco. Ma un testo di sociologia, un saggio di un certo peso, lo scrivi perché ti importa che qualcuno rifletta su quello che vuoi dire. E questo riflettere è importante. Nel mio libro che avrete come programma, e qui andiamo un attimo, torniamo sulle cose più pratiche, che è questo, troverete una citazione dell'autore al quale mi riferisco durante il testo, che dice: bisogna ricordarsi che io scrivo, ma gran parte dell'opera la fa il lettore. Perché è il lettore che integra, aggiunge, comprende e costruisce sulla base del libro, non quello che l'ha scritto. Quello che l'ha scritto dà uno stimolo. Ma se voi non entrate nell'ottica di trattare i libri come stimoli, come occasioni per approfondire qualcosa, scoprire qualcosa, porvi un problema, non essere d'accordo, perché non è scritto una pietra, è carta, vedete abbastanza facilmente, no? Allora, se voi non entrate in quest'ottica e vi limitate a leggere quello che c'è scritto come se fosse oro colato, il libro non sta facendo quello che deve e manco voi. Perché di quel libro voi non ricorderete più nulla, tempo, 15, 20, un mese, due mesi, tre anni, nella migliore delle ipotesi. Però non è così che funziona, perché come funziona è un po' diverso ed è opportuno che cominciate a rifletterci, perché è un po' il paradigma di tutto quello che succederà poi, il modo in cui ci vengono dette le cose, il modo in cui accadono, no? Imparare non è lineare, non è che io mi siedo al tavolo, studio tre ore e ho imparato tre ore di studio. Credo che ci abbiate fatto caso un po' tutti che non funziona così. Sarebbe bello, probabilmente, perché sarebbe comodo. Però il problema è che nel momento in cui io comincio a studiare e mi concentro, mobilito tutta una serie di mie dimensioni delle quali non sono cosciente, in larga misura. Perché quello che voi sapete, quello che voi ritenete che voi siate, quello che voi pensate di sapere, di saper dirigere anche, è solo una minima parte di quello che è la nostra attività interiore. La nostra attività interiore è molto più complessa. E l'apprendimento fa parte di queste meccaniche molto più complesse. Per cui voi studiate, entrate pian piano in un'ottica, ed è per questo che vi raccomanderei di studiare man mano gli appunti. Se non li leggete subito, non vi ricordate manco perché li avete presi. Che sono delle tracce mnemoniche, qualcosa che vi deve aiutare a ricordare, ma se la lasciate lì per due mesi e andate a riprenderla a dicembre, perlomeno a me capitava così, guardate la frase e dite che cazzo volevo dire qui, o che cazzo voleva dire lui qui, abbiamo un problema, no, non mi ricordo, perché è normale, funziona così. Quindi cercare di studiare strada facendo è opportuno, perché pian piano entrate nella disciplina. Entrare nella disciplina vuol dire cominciare a ragionare un po' come ragionano quelli che usano la disciplina, con i termini corretti, con le correlazioni corrette, con le possibili inferenze e complicanze che ne derivano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi voi cominciate a fare questo lavoro, è un'ottima idea, ma nello stesso tempo succede dentro di voi qualcosa di cui voi non siete al corrente, per la quale questo sapere piano piano viene, come dire, decantato, macerato, lasciato sobbollire, un po' come il vino fondamentalmente, finché a un certo punto diventa un vostro sapere, diventa qualcosa che applicate spontaneamente, che guardate il mondo e dite, ah guarda, quello è una certa dinamica che ho studiato. E questo vi serve sempre. Allo stesso modo nel quale il famoso Pitagora a un certo punto se ne uscì col famoso Eureka, no? Non so se sapete la questione. Eureka vuol dire, ah ecco, ho scoperto, ho trovato, ecco di che parlavamo, ecco. E vi succede normalmente quando avete un problema e la soluzione vi si presenta tre giorni dopo, cinque giorni dopo, un mese dopo, in un momento in cui non c'entra assolutamente un accidente, vi lavate i denti, vi fate una doccia, state portando a spasso il cane, parlate con un amico e improvvisamente ecco cos'era. È quello il problema, che noi funzioniamo così. Non siamo prevedibili, non sappiamo quando sapremo. Sappiamo che se facciamo certe cose probabilmente sapremo. E quindi costruiamo il nostro sapere in un certo modo, con certi ritmi, con una certa attenzione, che non è detto sia quella delle quattro ore di sacrificio all'Alfieri inchiodata alla scrivania, perché ognuno ha i suoi ritmi, a qualcuno magari serve, a qualcuno basta mezz'ora e poi un'ora a spasso per far prendere aria al cervello e poi ricomincia. Quello dovreste trovare voi, perché ognuno di noi... Ma quanto dura un quarto d'ora? Niente proprio? Mi ne ricordo. Vabbè, questo è anche uno di più. Vabbè, comunque facciamo finta di niente. Dicevo, quindi ognuno deve trovare il suo modo di studiare, perché non c'è un modo di studiare. Questo è il punto. Io posso darvi dei consigli, posso darvi dei suggerimenti, posso darvi retta se mi chiedete qualcosa, perché come vi ho detto sono qui, avete la mia mail, potete chiedermi in ogni momento qualcosa o qualche chiarimento, qualche spiegazione, quello che volete, perché è una delle cose che dovreste ricordarvi, nel senso che il docente è una vostra risorsa, quindi chiedergli delle cose non è qualcosa che è insultante, non è qualcosa per il quale si debba essere presi per il culo in aula, non c'è il leccaculo, non c'è tutte queste stronzate, lasciatevele dietro. Perché francamente non è che se io ho uno che mi fa tre domande poi lo promuovo col 30 perché mi sta simpatico. Perché può anche non aver capito un accidente uguale, non è un mio problema. So solo che però è un attimo più volenteroso degli altri. po' più disposto a mettersi in gioco, un po' più disposto a dire oh, non ho capito, perché questo è uno dei punti centrali. Studiare vuol dire essere umili, cosa che difficilmente vi entra in testa finché non ci sbattete il grugno. Quando ci avete sbattuto il grugno, qualcuno dice beh, forse aveva ragione, era meglio che chiedessi prima, perché se mi dite all'esame che non avete capito, è tardi. L'esame è tardi, uno se ne deve rendere conto prima e dire ok, non ho capito, vado e mi faccio spiegare di che parliamo, perché io sono 30 anni in più di voi che studio, quindi ho una certa esperienza maggiore, no? È abbastanza normale, non credo ci sia niente di strano. Quindi, che altro potrebbe accadere secondo te? Non so, vabbè. Allora, quindi vi invito ad avvalervi della mia e della consulenza dei miei colleghi, perché appunto questo è uno dei punti sui quali normalmente non ci riusciamo a capire, soprattutto il primo anno, perché il primo anno tendenzialmente c'è questa visione del contrasto, io contro il docente. Il docente se ne sbatte, ragazzi, non voglio sembrarvi antipatico, ma voi potete essere contro, fare quello che vi pare, saltare sugli alberi, rubare le soluzioni, quello, cercarle su internet, non me ne può fregare di meno, perché è un problema vostro, non è un problema mio. E vorrei che fosse questo che è chiaro. E questo mi porta a parlarvi dell'esame, così almeno facciamo step by step. L'esame è uno scritto, 18 domande risposta multipla, 20 minuti di tempo per rispondere. 20 minuti che servono a voi, oltre ad essere una, come dire, una soluzione per me, nel senso che prima li facevo più lunghi ed era molto peggio, perché che succede? Che a un certo punto voi partite, ragazzi? Allora dicevo, voi partite con le migliori intenzioni, dopodiché il panico prende il sopravvento e si comincia verso gli ultimi minuti a guardarsi intorno come a dire aiuto, una ciambella di salvataggio, qualcosa. Ora, come vi avevo credo detto all'open day per quelli che c'erano, anche qui è un modo di fare molto scolastico, che però c'ha un problema, cioè se ci pensate un attimo, per quanto la situazione vi possa sembrare simile a quella scolastica, qui non è così. Perché? Perché a scuola voi avete avuto 5 anni per sapere chissà che. Quindi c'era quello bravo in latino, c'era quello bravo in matematica, c'era quello bravo in disegno, se sapeva chi era, gli si poteva chiedere legittimamente qualcosa. Qui dentro voi avete 2 mesi e mezzo di convivenza con in linea di massima dei perfetti sconosciuti dei quali non sapete assolutamente il grado di preparazione nella disciplina. So se questa cosa è chiara. Quindi vi trovate o con un amico o con qualcuno che non sapete assolutamente chi sia accanto e a un certo punto per qualche strabicazzo di motivo gli cominciate a chiedere le soluzioni a lui. Che chi è lui? Non so se posso, no? Chi è questo? Perché lui dovrebbe saperne più di voi? Quindi, come vedete, se noi ragioniamo anche da un punto di vista un minimo un po' più accurato del solito, non vi sto dicendo che siano questi ragionamenti particolarmente geniali, però se ci pensate un attimo, vi rendete conto che questo tipo di atteggiamento nei confronti dello scritto da parte vostra è un segno di scarsa fiducia nei vostri confronti. Mancanza di autostima, voi siete disposti a credere a chiunque piuttosto che credere a voi stessi. E vi dirò di più, nell'85-90% dei casi le correzioni che fate all'ultimo momento erano giuste prima e sono sbagliate poi, perché non vi fidate. Ora, è vero che uno può sapere perfettamente di non aver fatto niente per 3 mesi e quindi essere un perfetto idiota nel senso letterale del termine, quindi mancante di qualunque informazione, e quindi ci prova e copia, ok? Accettiamolo, anche se rispetto a quello che dicevamo prima non si capisce che sta a fare qui, non si capisce perché vive a Narni, perché viene a Narni, perché paga le tasse, poteva fare qualcos'altro senza nessun problema. Però vabbè, prendiamo il fatto che per il momento è qui e sta facendo l'esame con noi, ma tutti così? Su 200 persone, 200 non stanno qui, non si sa per quale ragione, non gli frega assolutamente un accidente di questa materia, mi sembra un po' tirata per i capelli. Quindi il problema è che c'è gente che studia, c'è gente che sa e che non ha ancora capito di sapere, perché non si fida di quello che ha fatto, il che è grave, perché questo è semplicemente un esame, no, niente di che. Ma poi ci sono i colloqui di lavoro, poi ci sono le scelte politiche, poi ci sono le scelte di vita, poi ci sono tante cose nelle quali fidarsi di sé è abbastanza importante, perché siete voi quelli che dovrebbero farle queste scelte, non qualcun altro. Quindi, per questo vi dico, la questione è molto meno ovvia di quanto non sembri. Lo spirito goliardico, lo spirito di classe, siete piccoli, tutto quello che vi pare va bene, però io vorrei che cominciaste a mettere a fuoco alcune questioni. Una di queste questioni è che voi, se fate le cose in linea di massima, avete un ritorno. E dovreste fidarvi di quel ritorno, dovreste fidarvi di voi stessi, dovreste fidarvi del fatto che in quella particolare domanda la risposta C è giusta, anche se quello accanto vi dice D, quello dietro vi dice A, il che già dovrebbe farvi, no, in qualche modo venire un minimo dubbio, perché sono quattro lettere, ma insomma c'è tutto l'alfabeto che ruota intorno a sta cosa. Quindi bisogna lasciar perdere questo tipo di atteggiamento, non è pagante. Oddio, ripeto, a meno che voi non vogliate semplicemente uscire da qui fra 3 anni con un pezzo di carta, cosa che spesso e volentieri accade, allora fate un po' come pare, però quelli che vorrebbero essere qui senza buttare il loro tempo e i loro soldi forse dovrebbero cominciare a riflettere su un certo tipo di comportamento. E questo vale non solo per la sociologia, ma per tutte le discipline che incontrerete, ovviamente, no? Però siccome molte sono sociologiche, per la mia secondo me vale un po' di più, nel senso che è utile essere preparati in questa disciplina. Tra l'altro vi faccio presente che molti dei vostri colleghi che hanno accettato il voto dello scritto per il terrore di venire a parlare con me, poi fanno i miglioramenti, si rendono conto che 21 era un voto stupido e quindi cercano di rimediare, ma voi non potete più farlo perché non c'è più il miglioramento. Quindi tenetelo a mente quando sarà il momento di valutare se accettare un voto o meno, perché nel mondo del lavoro ancora oggi, per quanto questo sia discutibile, un buon voto d'uscita dall'università una qualche differenza la fa. Un pessimo voto d'uscita dall'università non è una buona idea, di nuovo ci si domanda perché siete qui, che volete dalla vostra vita e dalla nostra, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, per finire di spiegare la questione dello scritto, lo scritto sono 18 domande, come dicevamo, 20 minuti di tempo per rispondere e il massimo voto ottenibile è 27. Questo vuol dire che voi potete ottenere una, come dire, un range di votazioni che si distinguono così: da 0 a 15 non avete passato lo scritto e tornate allo scritto successivo. Uno è gennaio, l'altro maggio. Da 16 a 17 vi permette di venire a fare l'orale, però dovete fare l'orale perché chiaramente 16 e 17 non sono sufficienti come voti. 18-27 lo potete registrare direttamente o venire a fare l'orale integrativo. È chiaro fin qui? Come vi dirò anche allo scritto, ve lo dico da adesso, ovviamente non scalo i voti, le risposte errate, perché se mi mettessi a scalare pure quelle non voglio pensare dove arriveremmo. Già credo che dovrei inaugurare l'algebra per i voti e non mi sembra una buona idea. Quindi la saggezza dello studente mi dice che comunque, anche se non so un accidente della domanda davanti a me, ho un 25% di possibilità di imbroccarla semplicemente per fortuna, quindi meglio provarci che non che lasciare la domanda in bianco, perché la risposta in bianco non serve assolutamente a niente. I risultati normalmente li pubblichiamo abbastanza velocemente, 1 o 2 giorni, li pubblichiamo sui vostri siti, qui in Bacheca, dappertutto, su Sociologica, eccetera, eccetera. E mi pare che non ci sia molto altro da dire in proposito. Il percorso è questo: scritto di gennaio, orali di febbraio per chi ha superato lo scritto di gennaio, scritto di maggio, orali estivi per chi ha superato lo scritto di maggio, da settembre a gennaio successivo aperti gli orali per chiunque, anche per quelli che non hanno passato lo scritto. Lo scritto è obbligatorio soltanto per il primo anno, per i frequentanti. Se avete amici fuori corso, eccetera, gente che è in ritardo, lo vuole rifare, cioè diteglielo direttamente, non serve che tu lo faccia. Se lo fai, però, te ritrovi un'altra volta nella stessa situazione, ovvero sia, se tu mi arrivi del secondo anno, mi fai lo scritto a gennaio e bocci un'altra volta, torni a maggio, perché la regola dello scritto è quella: se lo sbagli, salti la sessione. Tra l'altro vi ricordo, questo forse non lo saprete, che per regolamento didattico e per leggi, decreti ministeriali, voi avete diritto a fare un esame a sessione. Il che è il motivo per il quale sui verbali vedete, se ci avrete mai fatto caso, vedrete che c'è scritto approvati, respinti, totale. Perché prima il respinto veniva verbalizzato in modo che si sapesse che aveva fatto l'esame. Oggi non li verbalizziamo più, però non è che uno comincia a fare l'esame il primo appello di giugno e se li fa tutti finché non passa. Chiaro questo? Quindi si fa una volta l'anno, una volta a sessione per materia, l'esame, da un punto di vista regolamentare. Domande fin qui? Mi sono dimenticato qualcosa? Non mi pare? Ok. Allora, quindi dicevamo, questo è il modo in cui venite esaminati. Dopodiché abbiamo i testi d'esame. Allora, il primo test d'esame in questione è questo, si chiama Elementi di sociologia di Carlo Mongardini ed è il manuale. Cominciamo da qui. Okay. È un test abbastanza interessante, ben costruito, abbastanza attuale, si riesce a leggere più facilmente dei vecchi e degli altri manuali, quindi per il momento direi che conviene che ci rifacciamo adesso. Essendo il manuale, come dicevo, è un testo di base, quindi ci sono tutta una serie di informazioni, di concetti, eccetera, 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 non è particolarmente impegnativo. A seguire c'è un testo di questo signore, che però non è questo testo, questo l'avevo portato per un altro motivo, che si chiama I sette saperi necessari all'educazione del futuro. L'autore è Edgar Morin, scritto Morin, e il testo si chiama I sette saperi necessari all'educazione del futuro. Questo ve l'ho portato perché è uscito dopo che avevo stilato il programma, quindi ve lo faccio vedere e chi volesse leggerlo è invitato a farlo, e si chiama Insegnare a vivere, che è esattamente quello che vi stavo dicendo prima. Nel senso che quest'autore è un autore che si concentra da decenni sulla cultura, sui modi di fare cultura, sui modi di trasmettere cultura, e ha scritto tre testi adesso che servono appunto a dare, ha scritto anche molte altre cose, ma quelle diciamo sono un po' più impegnative. Questi sono tre testi divulgativi in base a un programma dell'UNESCO e parlano appunto di come bisognerebbe studiare, di come bisognerebbe sapere quello che facciamo studiando, perché come dice giusto appunto Morin, soprattutto in questo noi ci preoccupiamo molto di conoscere i contenuti, ma non ci preoccupiamo di conoscere la conoscenza. E la conoscenza è un qualcosa che non è ovvio. Cioè il mio imparare, il mio costruire il sapere non è basato su fondamenta oggettive, purtroppo, ragazzi. Il mio sapere è una serie di meccaniche che fanno capo a delle nostre limitazioni, a dei nostri pregiudizi, a dei nostri presupposti, che è opportuno conoscere, perché altrimenti non sappiamo mai in base a cosa prendiamo delle decisioni, in base a cosa pensiamo di conoscere qualcosa e via. Quindi quello sarà un punto che ci impegnerà non poco. E il terzo invece è, come vi ho fatto vedere prima, questo qui è Un mondo a spirale, ed è il mio libro, l'ho scritto io, è colpa mia, ed è quello che affronteremo per ultimo perché è quello più universitario dei tre, fondamentalmente. Per cui chi volesse cominciare ad avventurarsi per conto suo nei testi, perché ci sono dei vostri colleghi che lo fanno, diciamo che sarebbe consigliabile che cominciasse o dal manuale o dal manuale da Morin. Il mio lo lasci perdere perché lo facciamo insieme. E adesso non credo che abbiate gli strumenti adatti per poterlo comprendere, quindi lasciatelo perdere per un momento. Ok. Allora, quindi, questi sono i tre testi. La mail la vede, il sito la vede, le registrazioni sapete che le facciamo. Sapete come funziona l'esame? Mi pare che in linea di massima dovremmo aver esaurito la questione strategico-logistica. Un'ultima cosa, se riusciamo a riprendere quello che dovrebbe essere il corso normale dell'attività, lasceremo questa simpatica aula la prossima volta, credo già, giovedì, però insomma al massimo la settimana prossima, e andremo a San Domenico, che è la chiesa quella che avrete visto sulla salita o discesa a seconda dove passate, qui avanti, dove restiamo fino a metà novembre più o meno, dopodiché ci spostiamo al cinema perché San Domenico diventa un po' fredda e quindi noi andiamo, come dire, facciamo un po' come gli uccelli di passo e ci spostiamo nei luoghi più accettabili. Questo però rimane da definire, nel senso che teoricamente avremmo dovuto essere lì già da 10 giorni, quindi non lo so, speriamo che le cose funzionino per come devono. Allora, domande per il momento? Ok, allora facciamo 5 minuti di break, visto che sono le 10, e poi ricominciamo.
Però mi sono preoccupato quando ho visto questo.
In che senso? Hola, buongiorno, prego.
Ascolti, io ero già un anno che stavo sentendo già che stavi andando fuori corso, avevo lasciato l'università per...
Ok. Allora, questa più o meno è una strategia discutibile, nel senso che, come dicevamo prima, è abbastanza noto che la curva dell'attenzione tende a crollare dopo tre quarti d'ora. Quindi dopo tre quarti d'ora di solito è opportuno smettere di fare lezione e farvi prendere una boccata d'aria, perché così magari, no, recuperiamo un tantino. Però è pure vero che interrompi, no, in qualche modo un certo feeling, lo vogliamo chiamare così. che è una cosa abbastanza interessante sulla quale discutiamo adesso un momento. Prima però, che mi sono dimenticato, vi presento il dottor Raiminia, che è il tutor d'aula, nonché mio collaboratore ormai abbastanza consolidato, saranno 3 anni?
Sì.
Insomma, comincia a essere un po' di tempo. È un altro strumento a vostra disposizione, altino come strumento, insomma. Può spesso e volentieri essere più utile parlare con lui per i motivi di cui parlavamo prima, ovvero sia il fatto che interagire col docente normalmente non è che vi venga subito spontaneo. Quindi lui è un ragazzo più o meno come voi, un po' più grandicello, ma insomma dovreste forse avere un po' più di dimestichezza e qualche ritrosia in meno, quindi vi invito eventualmente a passare per suo tramite o a chiedere cose anche a lui, visto che avremo modo anche di ascoltarlo, eccetera, eccetera, quindi insomma dovrebbe essere, sarà parte integrante del corso. Metti sì, grazie. Vi dà anche la sua email, così ve la copiate, perché essendo un nostro... Qui, come dire, l'intercultura la pratichiamo, lui è persiano e quindi non è proprio ovvio come cognome e nome, e ve lo scriviamo. Ci sono un po' di H sparse quella.
A caso?
Sì, in generale. Dove la scrivi però?
La scrivo qua, teoricamente la cucina lì.
Vedi un po' che succede. Allora, dicevamo, detto questo, è vivo, che meraviglia. Allora, detto questo,
non è vivo.
Ci servirebbe una... va a sentire un attimo. Allora, quindi Darius è parte della questione, come dicevamo, e in che senso il feeling? Allora, stavo giusto discutendo adesso in segreteria e parlavamo dei nuovi corsi online, blended, eccetera, eccetera, tutte queste cose che possono avere, secondo me, senz'altro un certo tipo di ritorno. Però, come dicevo appunto alle mie colleghe, il problema è che io sono un po' vecchio stile, insomma ormai comincio ad avere una certa età, e soprattutto ho una serie di convinzioni che cercherò di trasmettervi, che credo costituiscano un argomento valido a proposito della questione. Ovvero sia il fatto che fare lezione è qualcosa di più che ascoltare uno che parla. Quando insegnavo processi culturali, qui, tra le altre cose, dicevo voi ed io stiamo facendo un processo culturale. La lezione è qualcosa che facciamo tutti, come lo studio è qualcosa che ognuno fa anche per conto suo. Non c'è il docente che dice le cose e uno che si limita a impararle a memoria e dice ho fatto la lezione, ho imparato. Imparare, come vi dicevo prima, è un'attività che vi chiama in causa, ok? È un'attività con la quale in qualche misura dovrete confrontarvi. È quello che dovreste fare in quanto studenti, cioè lo studente, dal mio punto di vista, è qualcuno che fa qualcosa, non è qualcuno che subisce qualcosa. Okay? Il vostro fare è questo, è in qualche misura studiare attivamente e partecipare, perché quando siete seduti qui non siete una sessantina di chili di materiale organico adagiato su una sedia, ma siete delle presenze che possono avere...
È troppo bello per essere vero.
Ah, ecco, perfetto. Dicevo, siete delle presenze che possono in qualche misura fare una qualche differenza. Non solo, ma il fatto che si condivida lo spazio e il momento è importante. Noi tendenzialmente questa cosa non la diciamo, tant'è che prima ho utilizzato una parola di quelle che non servono a niente, no? Avrete sentito parlare del feeling, no? C'è un certo feeling. Se dovessi chiedervi di spiegarmi la frase c'è un certo feeling, che mi direste?
C'è un'intesa fra lei e noi.
C'è una certa affinità, diciamo.
C'è una certa affinità, c'è una certa intesa, che sono delle formulazioni accettabili. Però secondo me c'è qualcosa di più, nel senso che, come diceva Shakespeare, dal mio punto di vista ci sono molte più cose in cielo e in terra di quelle che non dica la nostra filosofia. E il fatto che condividere uno spazio generi un certo tipo di tensione, un certo tipo di atmosfera, è fondamentale. È il motivo per cui certi concerti dal vivo sono dei successi fantastici e certi concerti sono dei flop, perché non ci si sintonizza. I termini sono brutti perché, se ci fate caso, usiamo sempre dei termini meccanici. Sembra sempre che c'è uno con una manopola intorno alla testa, cioè, beh, vediamo se lo pio meglio. Però, a parte quello, c'è effettivamente un qualche genere di armonizzazione che ha luogo. e che può aver luogo soltanto in una lezione dal vivo, in una lezione in cui c'è altra gente, in cui c'è qualcuno che parla e qualcuno che magari ha un dubbio e lo propone e crea un circolo virtuoso. E questo è uno dei motivi per i quali secondo me l'università è diversa, o perlomeno dovrebbe essere diversa, è uno dei motivi per i quali non smetterò di chiedervi domande, nella speranza che qualcuno me ne ponga. Perché? Perché è ovvio, dal mio punto di vista, che per quanto io possa essere bravo, possa stare attento a quello che dico, possa essere convinto di essere stato chiaro, non è detto che io poi lo sia stato. Ho bisogno di un certo feedback. Io vi guardo e mi rendo conto spesso e volentieri che non capite quello che dico, perché ci sono delle espressioni, ci sono degli sguardi, ci sono delle questioni abbastanza evidenti per qualcuno che fa lezione da tempo. Ne parleremo, perché anche quelli fanno parte della questione, come il feeling, anche la comunicazione non verbale. Ci sono tutta una serie di cose con le quali noi abbiamo una certa dimestichezza inconsapevole, che però meritano di essere prese in conto, perché sono utili, sono dei segni e delle possibilità interessanti per capire meglio e confrontarsi meglio con gli altri, interagire meglio con gli altri, tutta una serie di cose. Però effettivamente se qualcuno ti dà una traccia è meglio. Se uno ti dice, guardi, io non ho capito, non è grave, è normale. Vorrei che questo lo capiste. Cioè il non capire qui è normale. Perché non credo che molti di voi sappiano cos'è la sociologia, non l'ho ancora fatta sta domanda, ma come dire, vediamo un attimo. Quanti hanno una vaga idea di cos'è la sociologia qua in mezzo? Alzate ste mani un secondo. Ecco, vabbè, 5. Stiamo un passo avanti tutti quanti. Ecco. Quindi, come vedete, il motivo per non sapere è piuttosto evidente ed è del tutto scusabile, anzi è auspicabile che non sappiate, e soprattutto è auspicabile che chiediate quando non capite. Quello è il punto centrale. Da questo punto di vista io sono piuttosto stronzo, nel senso che uso dei termini difficili apposta per farvi capire che è opportuno che la lingua vada incrementata, la lingua merita di essere incrementata, perché le parole non è che le abbiamo fatte perché non c'avamo nient'altro da fare, le abbiamo fatte perché servono a dire tante cose in più di quelle che diciamo noi normalmente. Oggi purtroppo, con tutta una serie di strumenti e tutta una serie di modalità di comunicazione che abbiamo messo in piedi, tendiamo a pensare che possano bastare 5-6 mila parole per dire qualsiasi cosa, e non è vero, ne servono molte di più, perché quello che noi viviamo ed esperiamo è molto più complicato di 5-6 mila parole. E se io non le so queste parole, capita, come spesso accade, venite in esame e mi dite non so come dirlo, ed è un problema, ragazzi, perché l'esame è anche saper dire le cose, perché la vostra presenza qui dopo 13 anni di studio implicherebbe, e qui siamo nel campo delle aspettative di cui parlavo prima, una competenza linguistica. Vorrebbe dire che dovreste sapere cosa significano certe parole, anche non particolarmente correnti. E invece questo non accade spesso e volentieri. E senza le parole non si pensa. C'è questo piccolo problema. Perché pensare è più complicato. Perché voi certe volte col pensiero lo sapete che vorreste dire qualcos'altro rispetto a quello che state dicendo, però non avete le parole. Perché noi siamo quelli delle comunicazioni da 160 battute, siamo quelli delle comunicazioni attraverso email, Skype, Twitter, tutte cose veloci, bellissimo, per carità. Se non fosse che non è sufficiente sarebbe perfetto. Ma non è quello che basta. Quello serve per certe cose, ma ci sono altre cose che servono in altre situazioni, in altri campi, e non possiamo far finta che non esistano. Quindi io vi inviterei, come faccio tutti gli anni, a leggere il più possibile. Non necessariamente mattoni ponderosi, non necessariamente testi filosofici, leggete il giornale, leggete dei romanzi, leggete quello che vi pare, però leggete, perché il problema è che se non avete le parole, questo vi impedisce un certo tipo di conoscenza. C'è niente da fare. E questo di nuovo non è un problema nostro, ma è un problema di tutto il pianeta, perché abbiamo messo in piedi una cultura che non sa più come tenersi in piedi, non sa più come sorreggersi, è una cultura che pensa di poter prescindere da se stessa. Quindi noi riduciamo le parole, riduciamo le comprensioni, riduciamo tutto a slogan, tutto a frasi fatte, tutta una noia mortale, e non diciamo poi in ultima analisi niente. E le poche parole che prendiamo le massacriamo, perché ci facciamo qualsiasi cosa, diventano parole che non significano più nulla, no? A parte quelle che usiamo per mascherare il fatto che non capiamo, tipo feeling, come dicevamo, no? Noi abbiamo una serie di parole, come dice Moran, che sono parole problema, non sono parole soluzione. Sono parole che segnalano un nostro bisogno di gestire una qualche situazione, ma che non siamo in grado di spiegare. Vedremo spesso e volentieri che vi chiederò di definirmi delle parole e vi accorgerete che voi non lo sapete definire. Le usate, ma non sapete che significano. Perché siete convinti che gli altri le capiscano come voi. Ma non è sufficiente spesso e volentieri. Uno dovrebbe essere in grado di definire i propri strumenti, di sapere quando usarne uno e quando usarne un altro, perché se no, e questo di nuovo capita dolorosamente in sede di tesi, te trovi delle frasi che non hanno né capo né coda, delle parole che vengono usate in modi assolutamente creativi. C'è un jazz fondamentalmente nell'italiano oggi, non c'è più una forma di corrispondenza di quello che vorremmo dire e quello che diciamo, perché abbiamo sentito sta parola, sembrava che più o meno ci stesse bene, via, e usiamola, chi se ne frega. No, non funziona così, questa continua a essere l'università, ma non è che succede solo qui, succede pure fuori. Quindi, visto che siamo tutti così attenti a quello che dovrebbe essere il mondo del lavoro, io vi invito a riflettere su questa questione. Il mondo del lavoro spesso e volentieri è perfino più attento a questi discorsi, a questi dettagli, di quanto non siamo noi. Vi faccio un esempio rapidissimo. Voi non avete idea di come compilare un curriculum vitae? Avete dei modelli dei curriculum vitae europei, per esempio, dei curricula europei? Usate quello, spesso e volentieri lo usate male, fondamentalmente. Però non è solo l'usarlo male, è anche la poca cura che ponete nel modo in cui vengono riempite queste cose, quindi ci sono dei refusi, degli errori di battitura, mancano le maiuscole, mancano le virgole, e voi dite, vabbè, tanto chi se ne frega. No, non è così, perché quelli che esaminano i curricula di solito dedicano al curriculum 20 secondi e nella prima scrematura buttano tutti i curricula dove c'è un errore. Perché se tu fai un errore in una cosa così importante come una richiesta di lavoro, non è il caso che io abbia a che fare con te. Semplice, lineare, facile. D'altronde, vedi, quello ha bisogno di uno strumento per semplificarsi la vita, no? Quale strumento migliore? C'è uno che deve lavorare, dice di essere assolutamente, come dire, motivato a questo lavoro, di essere disposto a fare qualsiasi cosa, di essere in grado di fare qualsiasi cosa, e mentre me lo dice mi scrive tutti gli errori di stampa, di battitura e di scrittura. O non sa, o non è quello che io vado cercando. Facile. Quindi l'idea che queste cose siano dettagli formali è un'idea che io vi inviterei a togliervi di testa, perché non sono dettagli formali, sono segni. Segni di poco interesse, segni di poca applicazione, segni di approssimazione, tanti segni che nel mondo di oggi purtroppo sono importanti. Perché c'è tanto di tutto oggi, non c'è più quello che sono arrivato io, quindi tutti quanti stenderanno tappeti rossi, squilli di tromba perché finalmente sono arrivato io. No, sei arrivato te e in altri 100.000. Quindi se devi fare una qualche differenza la devi fare attraverso tutti gli strumenti disponibili. E uno degli strumenti disponibili è essere in grado di scrivere un maledetto documento senza un errore. Una pagina, non è che ve ne chieda tanto. Una. Non è facile. Anche se l'aspettativa di uno che studia 13 anni sarebbe che sappia usare le maiuscole, le virgole, ma tutte queste cose così. Invece le virgole sono sempre più un discorso da Totò. Vabbè, buttamole lì così a casaccio, da qualche parte finiranno, va pure bene, però per certi versi no, perché appunto ci sono degli utilizzi delle virgole che sono quasi offensivi a vederli. Perché le virgole non sono un accessorio. Qualcuno sa a che serve la virgola? E tutto il resto della punteggiatura, ma insomma, pigliamosela con la virgola. Oh, perfetto. Le virgole e tutto il resto dei punti serve a dare un ritmo al discorso. Il che vuol dire che permette anche di spiegarsi meglio, perché lo scritto è freddo. Voi non lo sapete, ma adesso comincio a dirvelo, ve lo butto lì, tanto poi Dario ci mi riprenderà perché sto facendo lezione che non c'entra niente con quello che avevo detto, ma vabbè, poi dopo riprendiamo il filo. Il problema è che nella comunicazione questa, no, nel momento in cui io parlo, per l'efficacia della comunicazione le parole contano il 7-8%. Il resto è comunicazione non verbale e paraverbale. Che vuol dire? Vuol dire i gesti, vuol dire il modo in cui sto, vuol dire il ritmo, il volume, l'espressione del viso. Tutto questo insieme fa la comunicazione efficace. Ed è uno dei motivi, come vi accennavo poco fa, per cui la lezione non è essere online, La lezione è essere esposto a qualcuno che in qualche modo probabilmente sa come fare a farti restare in testa certe cose. Perché la memoria, anche lei, non è ovvia, non è che voi vi ricordate tutto, salvo qualche fortunato che forse avrete visto anche nei serial televisivi che, no, si ricorda tutta la sua vita da quando è nato fino ad oggi, ora per ora, per cui a quel punto non c'è, non giochiamo con delle carte truccate. Ma per noi la memoria è un qualcosa che accade, non sappiamo bene come, ci sono certe cose che ci ricordiamo e certe che ci sembravano importantissime che tempo, mezz'ora, non ci ricordiamo più di che si tratta. Perché? Perché la memoria è anche qualcosa che si fonda sulle emozioni, si fonda sui sobbalzi, si fonda sugli scarti, si fonda sui salti di ritmo, d'umore, sull'utilizzo occasionale della parolaccia. Tutte queste cose in qualche modo fanno sì che certe cose vi restino più impresse. Un sapere vivo è un sapere che dà delle emozioni, non è un sapere monotono. Non è una lettura costante con lo stesso ritmo, monotonica, che a un certo punto, bene o male, cominci a vedere gli occhi della gente che sballano perché, poveracci, non hanno nessun tipo d'aggancio, no? Questo è il punto. Però la domanda è: come faccio a farlo con una parola scritta? Perché a voce, vabbè, ok, c'è uno che parla, sceglie i suoi ritmi, eccetera. Con la parola scritta lo faccio con la punteggiatura, guarda caso. No? Per cui se metto una virgola, metto un punto e virgola, cosa sto dicendo? Sto dicendo che in quella scrittura tu ti devi fermare, perché io mi sarei fermato mentre sto parlando, per accentuare qualcosa, per permetterti di riflettere, per sottolineare qualcosa, ok? Quindi io sta virgola, che vuol dire una presa di fiato, come diceva giustamente il vostro collega, la posso mettere regolarmente tra il soggetto e il verbo? No? Non ha senso, no? Quello è il problema. Noi, virgola, siamo andati. Chi è che parla così? Uno che ha dei problemi? Noi? Siamo andati poi di corsa? No, capito? Quindi quello serve per far sì che voi spieghiate a quello che vi sta leggendo, perché c'è questo grosso problema nello scrivere, che tu hai il problema di farti leggere. E questo ce lo dimentichiamo spesso e volentieri un po' tutti, anch'io, ma figuratevi voi che non siete abituati a rifletterci. È chiaro che nella vostra testa quello che state scrivendo in linea di massima ha una sua consecuzione. Ma non è detto che questa sia chiara a quello che legge. Perché voi quando scrivete dovete preoccuparvi di quello che legge, perché il vostro intento nello scrivere è che quello che legge capisca cosa avevate in mente. E la punteggiatura serve anche a questo. Ed è talmente ovvio questo discorso che quando ci siamo trovati a nuovi strumenti di scrittura, come per esempio le email, abbiamo avuto un problema, perché come vedete le aspettative sono più o meno dappertutto. In che senso? Nel senso che noi abbiamo trattato le email inizialmente, voi eravate piccoli, non c'eravate, ma noi sì, come uno scambio amicale, no? E uno scambio amicale ti permette certe forme d'uso della lingua che nella lingua normale non faresti. Per cui se tu dici a uno che conosci, non si offenda, certo sei proprio uno stronzo, quello non se la prende. Ma se tu gli scrivi, certo sei proprio uno stronzo, e basta, quello non lo sa in che modo lo stavi dicendo. Perché gli puoi aver detto, certo sei proprio uno stronzo, oppure certo che sei proprio uno stronzo. E è un po' diverso, non so se... No? Come abbiamo fatto a superare la rissosità assoluta dell'inizio di internet? Perché voi non lo sapete, forse avrete letto, ma quelli che oggi si chiamano flame, ovvero sia i momenti in cui tutti litigano perché c'è una mail che è stata oggetto di fraintendimenti, ai tempi iniziali erano la norma. Perché tu scrivevi come se stessi davanti a quello che ti stava parlando, non c'eri, quello non capiva che cosa avevi scritto e ti rispondeva per le rime. Quindi tu che pensavi di aver fatto una battuta ti sentivi offeso e succedeva un finimondo. Allora che è successo? Ci siamo inventati le icone. Le faccine che sorridono, le faccine che piangono. Ecco, quelle sono l'equivalente della punteggiatura in un altro tipo di scrittura. Però vi dimostrano questo discorso, che è importante l'espressione e il modo in cui vengono dette le cose, perché le cose da sole, purtroppo, a meno che non siano delle formule giuridiche o delle formule tecniche o comunque cose sulle quali comunque si può discutere, ma ad ogni modo meno, ma nelle comunicazioni normali il modo in cui dici le cose spesso e volentieri è molto più importante di quello che dici, perché tu di fatto stai facendo gioco su un sapere che immagini condiviso e tacito e che non è detto che invece funzioni. So se questo è chiaro. Quindi hai bisogno di scrivere, certo che sei uno stronzo, due punti, parentesi, così quello dice ok, sta scherzando, va bene, non mi incazzo per stavolta, capite? Però è quello il punto. La lingua scritta ha tutta una serie di strategie perché questo accada, perché non è che fino a che ci siamo inventati le icone non c'era modo di sottolinearla questa cosa. Quindi non sono degli abbellimenti i punti esclamativi, i punti interrogativi, tutte quelle cose strane che appunto disponete sul testo in modo così creativo, normalmente dovrebbero invece servire a sottolineare un vostro intento. Perché un testo costruito in un modo significa una cosa, un testo costruito in un altro ne significa un'altra. E basta spostare le virgole e i punti perché cambi completamente il senso di quello che viene detto. Quindi questa cosa, di nuovo, è opportuno che la riflettiate. C'è sulla virgola un articolo di Wikipedia interessante, se volete andarlo a vedere, Wikipedia virgola, e ci sono tutta una serie di piccole regole che aiutano a destreggiarsi nell'utilizzo di questo piccolo mostro con il quale spesso e volentieri avrete a che fare. Se volete cominciare a avvantaggiarvi, potete farlo senza nessun problema. Quindi, come vedete, è tutto un po' più complicato di quanto non sembri, fondamentalmente. È tutto un po' più complicato di quanto non sembri perché noi tendiamo a dare al nostro sapere e alle cose che abbiamo fatto spesso e volentieri più peso del dovuto, purtroppo. E non teniamo presente che è un'attività come un'altra che richiede un certo tipo di costanza. Noi siamo oggi di fronte a quello che si chiama l'analfabetismo di ritorno. Non so se qualcuno di voi sa che cos'è l'analfabetismo di ritorno. Dice: no, noi siamo analfabeti in andata, per cui il problema non ce lo poniamo. Può essere, mi pare giusto, però comunque l'analfabetismo di ritorno è che 10 anni dopo una laurea, quasi il 70% dei laureati non è più in grado di leggere un saggio di un certo calibro, né di operare delle sintesi di comprensione di quello che scrive o che legge. Quindi noi abbiamo una miriade di persone che sono convinte di essere studiate, di essere colte, di saper pensare, e invece non lo sono. Perché non è che voi, e qui di nuovo torno sul fatto che c'è bisogno di un vostro contributo costante per mantenere un certo livello di cultura, non è che voi siete qui e assorbite cultura da quello che vi sta davanti. Oddio, si spera che qualcosa passi pure, però senza un contributo costante da parte vostra questo non basta, perché vi dimenticherete, perché non avrete più dimestichezza, perché non avrete più l'attenzione necessaria per seguire delle frasi un minimo costruite, non dico Cicerone, ma insomma comunque delle frasi che abbiano una minima elaborazione. E questo è problematico, perché voi poi non è che non verrete più interpellati né potrete lavarvi le mani di qualcosa, voi continuerete a essere responsabili per la vostra vita e probabilmente per quella di altri, e questo è un po' un problema se non siamo dotati degli strumenti necessari per poterlo fare. Ok? Quindi studiare, di nuovo, è un qualcosa che, come dire, può impegnare senza nessuna difficoltà tutta la vostra vita eppure un paio di vite successive, volendo. Perché se imparate a studiare vedrete che c'è talmente tanto da studiare, da scoprire, da imparare, da dire anche, perché c'è anche questo discorso, no? Non c'è mai una volta che vi si presenti come possibili soggetti del sapere, il che è frustrante. Il sapere l'hanno fatto anche persone come voi. Non è che era lì e qualcuno ve l'ha distribuito, anche se noi, come vedete, da questo punto di vista abbiamo dei come dire, precedenti abbastanza importanti, no? Noi abbiamo le tavole della legge. Le tavole della legge non è che si sono, come dire, scritte da sole, l'ha scritte qualcuno e l'ha date a un altro che dice: ok, vai e comunica. Per qualche verso questo è il modello di distribuzione del sapere al quale noi ci rifacciamo ad oggi, ed è un modello sbagliato, perché di nuovo voi avete molte possibilità di dire cose intelligenti, ma di nuovo non pensate di essere in grado. Faccio un piccolo esempio tanto per citarvi i vostri colleghi. I vostri colleghi normalmente alzano la mano e dicono: sarà sicuramente una stupidaggine, però avrei pensato che. Perché dovrebbe essere sicuramente una stupidaggine? C'è una qualche ragione che mi sfugge? Eppure io sono 15 anni che mi sento sta formula davanti alle frasi. E le formule non sono vuote, ragazzi, se uno le usa è un segno di qualcosa. Voi siete persuasi di non avere voce in capitolo, di non essere in grado di aver voce in capitolo, ed è sbagliato, perché probabilmente siete quelli che dovranno inventarsi qualcosa per il futuro non troppo lontano che ci aspetta, siete voi le generazioni che dovrebbero fare qualcosa. Ma ste generazioni che dovrebbero fare qualcosa, se noi le tiriamo su convinte di non essere in grado di farlo, abbiamo già risolto la questione. Il problema non si pone. Siamo già sconfitti a monte. Ok? Io non dico che uno debba sentirsi regolarmente un rodomonte, però un po' più di fiducia in voi stessi sarebbe opportuno. Perché non è detto che voi diciate assolutamente sempre cazzate. Anzi, io spesso e volentieri integro quello che mi viene detto a lezione e ci scrivo cose sopra. Perché sono stimoli interessanti, perché io vedo con i miei occhi, non con i vostri. Io vivo il mio tempo, ho fatto la mia strada, ho tante cose già vissute, ho tanti modi di vedere il mondo che, per quanto mi sforzi, comunque mi portano in certe direzioni. C'è bisogno di altri occhi, perché il mondo, in più siamo a guardarlo, e meglio viene fuori. E voi siete in grado di guardare come tutti gli altri, anzi probabilmente un po' meglio, perché ci aspetteremmo che voi abbiate meno condizionamenti in testa. Anche se su questo poi magari discuteremo un tantino andando avanti con le lezioni. Però il problema del condizionamento della comprensione è un problema centrale. Il problema dell'essere pensabile di qualcosa è un problema centrale, anche se normalmente non ci pensiamo mai. Però ci sono certe cose che noi non pensiamo, certe cose che pensiamo in un certo modo, senza chiederci se è giusto o no. Perché lo fanno tutti, perché ce l'hanno detto, perché l'abbiamo assorbito in un momento in cui non eravamo critici, in un momento in cui ricevevamo senza essere in grado di decidere cosa stavamo ricevendo, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono una miriade di ragioni per le quali il modo in cui io guardo il mondo è un modo condizionato e condizionante. E se io non so questo discorso, credo che il mondo che io guardo sia il mondo, il solo mondo a disposizione. E non è vero. Perché noi abbiamo costantemente la prova che quello che per noi è ovvio, per lui o per lei, non lo è. Senza dover andare a cercare l'immigrato, l'extracomunitario, lo scafista, tutte le categorie che usiamo oggi per costruirci questi feticci. Non serve. Con loro è ovvio che il mondo è diverso. Ma io posso costruire tutta una serie di ragionamenti per i quali è pure peggio, quindi non mi interessa. Ma quando siamo noi stessi a non essere d'accordo, questo dovrebbe farci riflettere in qualche modo. Che il mondo non è quello che pensiamo noi, ma è anche altro. Ok? E che c'è bisogno di rispettare anche quello che pensano gli altri di questo mondo. Bisogna imparare a gestire queste situazioni, bisogna imparare a discutere e eventualmente a portare avanti i propri punti di vista, ma ci vogliono parole. Di nuovo. Perché quando non ci sono le parole, improvvisamente subentra la violenza. E guarda caso, noi ultimamente di violenza ne abbiamo a iosa. Non è un caso. La violenza è legata all'incapacità di spiegarsi, di parlare, di portare avanti le proprie ragioni, le proprie convinzioni. Quando non sai cos'altro fare, picchi. Ed è, purtroppo, sta diventando di nuovo uno standard. L'abbiamo fatto, no? Tante migliaia di anni fa, abbiamo continuato nel tempo, eccetera, eccetera. Poi pensavamo che questa cosa fosse passata, che fossimo finalmente oltre le guerre, la violenza, il razzismo, no? Tutte queste cose che oggi invece ci affollano. Quindi da qualche parte c'è qualcosa che non quadra. E di nuovo, probabilmente, sarà un problema vostro. Quindi, come vedete, insomma, c'è parecchio da fare, insomma, non sarà difficile che possiate andarvene tranquilli a fare cose già consolidate, senza nessuno che vi sfidi, senza nessun problema da affrontare. Qui i problemi purtroppo sono costantemente all'ordine del giorno e c'è bisogno di poterli affrontare con una certa consapevolezza. Per questo credo che sia fondamentale questo tipo di impostazione e questo tipo d'esame e questa disciplina anche. Perché è una delle discipline più vicine, e questo la rende ingannevole effettivamente, più vicine a quello che è la vita quotidiana, al modo nel quale si guarda il mondo normalmente, eccetera, eccetera. Usa spesso e volentieri le stesse parole, il che è ingannevole perché uno pensa di sapere, e invece non sa, perché quello che sa è quello che si chiama nel nostro gergo chiacchiera da bar, quello che sono in grado di dirti tutti. Voi dovreste saper dire qualcosa di più. Dovreste riconoscere quel livello e andare oltre, perché quel livello è un indicatore, ma richiede un'elaborazione ulteriore, richiede una consapevolezza ulteriore, richiede degli altri strumenti d'analisi. Questo è quello che un sociologo che vi menzionerò spesso e volentieri, che si chiama Georg Simmel, diceva, e lo chiamava lo sguardo sociologico. Dice: nel momento in cui tu ottieni lo sguardo sociologico, non riesci più a guardare il mondo senza leggerlo anche da un punto di vista sociologico, senza vedere in qualche misura cosa c'è dietro i cartelli della pubblicità per strada, senza sapere leggere il giornale e dirti chissà come mai questo ha fatto questa cosa. Insomma, ci sono tutta una serie di modi e di capacità interpretative che vengono con la sociologia che sono estremamente interessanti e utili per poter affrontare al meglio la vita. Quindi, come vi dicevo, vi inviterei a partecipare alle lezioni, nel senso, se c'è qualcosa che non capite, se c'è qualcosa che vorreste rispiegato o spiegato meglio, approfondito, non è un problema. Io non sono particolarmente attento al filo del discorso, come notate, per cui posso benissimo fermarmi e rispondervi, ok? Quindi vi prego di tenerlo presente e possibilmente di farlo, nel senso che è un contributo dal mio punto di vista che è prezioso, quindi vorrei che non andasse sprecato. Domande, già che ci siamo? Ok, vabbè, è un po' presto in effetti per sperare che si cominci. Ad ogni modo, cominceremmo a questo punto la lezione vera e propria. Se poi mi viene in mente, strada facendo qualcosa e mi sono dimenticato, la aggiungerò. E la lezione vera e propria ha a che fare con la nascita della sociologia. Argomento. Facciamo 5 minuti, no? Facciamo. Allora, dicevamo, la nascita della sociologia, tanto per chiarire più o meno che cosa stiamo facendo qui, insomma, chiaramente. Allora, la sociologia nasce in un momento storico abbastanza significativo, che impareremo a considerare da svariati punti di vista, che è la fine del XVIII secolo, quindi 1700 e tutti, e viene riconosciuta e battezzata come disciplina autonoma nel 1835. Ora non ve lo sto dicendo perché mi interessa particolarmente che vi ricordiate gli anni, ma perché almeno sappiate in che momento storico siamo, perché quello diciamo che è abbastanza importante. Il papà della questione è un tale Auguste Comte, filosofo. Auguste Comte, MTE. Oddio, potrebbe non essere cattiva idea. Allora, dicevamo, questo filosofo francese che nel 1835 per l'appunto scrive il primo corso di sociologia positiva. Qualcuno sa perché scrive, perché predica di sociologia questo aggettivo positiva? Alzate una mano e parla uno che abbia detto tutte parole insieme. Ok, e il positivismo cos'è?
È una corrente dove appunto viene, nascono certi tipi di scienze, cioè dove c'è uno sviluppo industriale, quindi si incomincia a credere più nella scienza che nelle possibilità anche dell'uomo. Cioè.
Allora, dice il vostro collega che nel momento del boom tecnologico di quel periodo, che è una delle parti che ci interessano, si crede più nella scienza che nella filosofia, fondamentalmente, per certi versi. Il problema qual è? Perché positivo? Qualcuno sa perché si chiama positivismo?
Perché si va alla crescita dell'uomo, meno male se a pensare questo.
Oh, allora, il vostro collega dice perché ha a che fare con la crescita dell'uomo e senza volerlo ci mostra uno dei problemi di cui parlavamo prima, ovvero sia il fatto che le parole ingannano. Infatti stavo per dirvi positivismo perché no, mi spiace, poteva essere una cosa. Positivismo perché deriva dalla parola latina positum, che vuol dire dato. Quindi il positivismo è la filosofia che in qualche modo si confronta con la scienza e la tecnologia e riconosce la necessità di un, come dire, di uno scambio fra queste dimensioni. Perché la filosofia fino ad allora dei dati non si era mai preoccupata. No? La filosofia costruisce dei sistemi belli, eleganti, interessanti, però non si pone il problema se poi esistono, se sono verificabili in qualche misura, non so, pensate all'idealismo tedesco, io, non io, molto bello, ma non è che abbiamo mai incontrato né io né non io, quindi non c'è qualche difficoltà. Invece la sociologia positiva, giusto appunto, dice Comte, è il superamento di questo stadio, ovvero sì, è un sapere che si confronta con la realtà e cerca delle tracce nella realtà che confermino quello che lui dice della realtà stessa. Okay? Quindi si stabilisce questo primo, innuce nella fattispecie, ma poi diventerà importante, questo circolo virtuoso tra ipotesi, teoria e conferma empirica, prassi. Non a caso voi nel terzo anno farete l'esame di metodologia, che sono tutti gli strumenti e i modi attraverso i quali la sociologia dall'inizio ad oggi ha cercato di verificare le sue ipotesi e i suoi discorsi. Quindi la sociologia si presenta inizialmente come questo sapere che vuole essere verificato, cerca delle conferme, e le cerca attraverso quelli che chiameremo indicatori. Non vi faccio una lezione di metodologia perché non mi interessa, però vorrei che capiste questo. Nel momento in cui Comte parla di sociologia positiva, inserisce la sociologia in questo tipo di filone. E questo filone è un filone che ha, ovviamente, fiducia nei dati. Ok? Questo è il punto positivo, perché dati. Oggi siamo in un'epoca neopositivista, perché gli è stato spiegato che erano delle cose discutibili, ma noi continuiamo, perché che ci frega? Voglio dire, no? È bello, perseverare è diabolico. Allora, comunque, Comte fa questa cosa. La domanda è perché? Ed è una domanda che vi invito a porvi spesso e volentieri. Io dico, vabbè, ok, prendo atto che Comte ha fatto questa cosa, ma mi voglio pure chiedere per quale ragione un filosofo della Sorbona, quindi parliamo di uno dei seggi più importanti della filosofia del mondo, fondamentalmente, al tempo, decide di smettere di fare il filosofo per diventare un sociologo, che vi garantisco ad oggi non è che sia sto ruolo particolarmente brillante. Figuratevi allora. Questo rinuncia a una posizione, a un prestigio accademico, a potere, perché bene o male questo era connesso. Perché? Per capire la società. Direi che è un ottimo punto di vista. Cerchiamo anche di capire perché, però, perché non è così ovvio. Che c'è di diverso? Perché a un certo punto Comte nel 1835 decide che c'è bisogno di un'altra disciplina? Perché non è che fino ad allora la società non l'avesse studiata nessuno, no? C'erano filosofi e filosofi, c'era tutta la filosofia sociale, c'era, partendo da Platone, voglio dire, una storia antica, non è che de punto in bianco c'è questo qua, c'è sfuggita la società improvvisamente, mo studiamocela. No, la stavamo studiando da un po'. No, tutti i nomi dei grandi nomi francesi, Diderot, Montesquieu, tutta la banda. Allora, perché questo?
Si sta evolvendo.
Certo. Si sta evolvendo. In che senso si sta evolvendo? Salzi e parli. Allora, ragazzi, questo mi offre un'altra possibilità, un'altra cosa da dirvi. A me l'università americana non è che piaccia molto. Però c'è una cosa che secondo me dovremmo fare, ed è il public speaking. Cioè, voi dovreste imparare a parlare in pubblico, perché è una cosa fondamentale. È una cosa fondamentale perché lo farete quando presenterete dei punti di vista per lavorare, lo farete lavorando per spiegare quello che state facendo, parlate con gente che magari non è d'accordo con voi e voi vorreste spiegare loro qualcosa. Cioè, tutto questo implica un sapersi gestire, anche corporalmente. Signorina, prego, si alzi, sia brava. Le ha detto male, gli ha toccato sta cosa, quindi avanti, su, faccia questo piccolo. Lo so, è parte della questione, purtroppo. Si gestisce però, le giuro, io ormai, come dire. No, no, salzi proprio, faccia, sia brava, sia gentile. Ok, e ci dica, avanti.
No, lei ha chiesto...
Sì, che evoluzione. L'evoluzione, quindi che evoluzione abbiamo?
E quindi diciamo che questo personaggio si adatta, diciamo, all'andamento della società, ovvero i filosofi secondo lui.
Vada, sta andando bene. Adesso facciamo una piccola lezione sui suoi gesti, però va bene.
E quindi naturalmente se la società introduce nuove tecnologie, nuove scienze, diciamo, lui si indirizza per un pubblico che ha bisogno appunto di approfondimenti sulla società.
Ok, molto ben detto. Allora vi invito a vedere, farei un applauso, tanto oramai ci siamo, diciamo una botta da amici, come si dice. Allora però vi faccio presente, ecco come la sua amica sta facendo notare, no? La vostra collega stava così. che, ragazzi, è come normalmente state voi quando parlate con qualcuno che, non, che vi mette a disagio. Non magari proprio così, però normalmente state così. Oppure, ecco perché, perché è un modo per mettere una protezione davanti, no, tanto per il linguaggio di cui parla, il linguaggio non verbale. Quindi uno che si sente in qualche modo minacciato si protegge con quello che ha, ha le braccia, usa le braccia, giustamente, mo lei non era, non era contemplato. Oppure in qualche misura si, come dire, si fa le coccole, tant'è che si toccava, non è casuale, voglio dire, tenetelo presente perché sono una serie di indicatori che troverete regolarmente davanti a voi, che voi stessi spesso e volentieri utilizzate senza sapere perché, ma che vi, come dire, in qualche misura vi tradiscono, no? Se voi volete ostentare un certo tipo di sicurezza in qualche momento, non potete stare così. È impensabile. Se voi volete ostentare sicurezza, dovete assumere tutta un'altra stazione, no? Dovete sapere cosa fare con le vostre mani, che sono la cosa in assoluto più complicata da gestire, perché non sai mai cosa farci con le mani. Se non ci hai pensato prima, te trovi lì e cincischi, te le ficchi in tasca, te tocchi cose che non dovresti, no? Fai tutta una serie di cose che sono fondamentalmente problematiche, ma normali. Nel momento in cui sai di che cosa stai parlando, questo è quello che si vede. Ecco perché vi dico che il public speaking è importante. Perché la vostra collega è stata molto coraggiosa, devo dire, al momento. Trovarsi davanti a 200 paia d'occhi non è ovvio. Finché fai parte dei 200 paia d'occhi è tutto normale, ma nel momento in cui sei tu il centro dell'attenzione c'è qualcosa, succede qualcosa, che è un po' il discorso del feeling che facevamo prima, no? Probabilmente, cioè il fatto di essere il centro dell'attenzione è un qualche modo anche un polarizzare un'energia, un polarizzare una serie di atteggiamenti, di possibilità anche per molti versi, però è importante, quindi sarebbe opportuno provarci. Anche perché qui sono 200 paia d'occhi, ma 200 paia d'occhi del tutto non dannosi, voglio dire, no? Cioè, che può succedere? Nulla. Ma pensate invece a dovervi trovare a una conferenza o alla, alla discussione di una tesi, cosa che vi capiterà, peraltro. La discussione della tesi non è particolarmente dannosa, però ha un carico emotivo abbastanza significativo, perché tu sei lì ed esponi cose. E potrebbe esserci qualcuno che ti chiede conto, quindi dovresti essere in grado di gestire eventuali domande, di gestire eventuali obiezioni, di correggere eventuali attacchi, tra virgolette, no? Tenete presente che, se ci fate caso, il vocabolario che ha a che fare con le tesi è un vocabolario guerresco. La tesi si discute, si difende, c'è il controrelatore. Ci sono tutta una serie di parole che ci stanno a descrivere quello che era prima la tesi. Prima la tesi era una discussione bella e buona, si andava davanti a una commissione che voleva rovinarti, per definizione. E tu dovevi difenderti, perché eri convinto di quello che avevi scritto, perché eri certo che quello che avevi scritto era giusto, e quindi dovevi importi a loro. No, oggi non è più così, perché... Che vorremmo pretendere che 300 tesi l'anno siano originali di contributi, assolutamente non lo possiamo più fare, però l'università viene da lì. Ecco perché vi dico che lo studio deve essere attivo, perché tu la tesi la devi difendere, non la devi copiare su internet, non te la devi far dare da qualcun altro, ci devi credere un pochino, perché sennò non serve a niente. E devi essere in grado di spiegarla agli altri, quindi le parole, quindi la padronanza. Tutto questo è fondamentale. So se questo è chiaro. Ed è parte dell'esame, anche questo. Tante volte vanno via dei vostri colleghi dagli esami dicendo no, io ho risposto a tutto eppure mi ha bocciato. Allora, o sono pazzi i docenti oppure c'è qualcosa che va, come dire, integrato in quello che viene detto. No? Ecco. Il problema non è tanto il rispondere, ma è come si risponde. Come si argomenta, come si costruisce, come si parla, con quale consapevolezza, con quale vocabolario. Ci sono una miriade di elementi nel giudizio che deriva da un esame, perché questa è l'università. Che voi sappiate a memoria quattro parole su cos'è un gruppo, a me non interessa. A me interessa che abbiate capito cos'è un gruppo, che sappiate di quali gruppi fate parte, che vi siate resi conto di quali dinamiche esistono in quei gruppi, perché voi fate parte di gruppi a IOSA e voi avete una miriade di ruoli. Siete dei portatori sani di sociologia. Non lo sapete, ma siete dei portatori sani di sociologia. Tutta la vostra vita è descritta dalla sociologia. Ed è meglio comprensibile una volta che ve ne rendete conto. Perché finché vi limitate a subire tutte queste cose, le subite, giusto appunto. La vita vi vive, ma non siete voi che vivete la vita. E questa cosa credo che sia una seccante, stancante, noiosa, alla lunga, rompe. È bello perché è deresponsabilizzante, ma possiamo essere regolarmente deresponsabilizzati? Ci vorrebbe un equilibrio tra il momento della pace e il momento dell'impegno, perché sennò diventa tutto grigio e noioso. Break. Ok, allora dicevamo, dopo questo breve inciso sulla comunicazione non verbale, torniamo a quello che stavamo dicendo prima, ovvero sia al perché Comte decide di creare questa nuova disciplina. E direi che i vostri colleghi hanno messo abbastanza il dito nella piaga. Mo dobbiamo esaminare un po' meglio questa piaga e questo dito, ma insomma fondamentalmente l'idea è quella. Ovvero sia Comte con la sua scelta segnala una difficoltà cognitiva. Segnala il fatto che gli strumenti disponibili per l'analisi della società esistenti fino a quel momento non sono più adatti a parlare della modernità. Ok, perché? Perché sono cambiate una serie di cose. E perché di fatto quello che ci si trova davanti è un sistema di valori e di modi di comportamento, di giudizi sulle diverse attività che vengono compiute all'interno della società, che non è più quello con cui ragionavano normalmente i filosofi sociali. Perché di fatto c'è un forte cambiamento valoriale. Tramonta un sistema di organizzazione e di strutturazione del mondo che andava avanti più o meno da 1000 anni, che è quello medievale, che chiamiamo per comodità ancien régime, perché è quello che in Francia in qualche misura era venuto a massima diffusione e organizzazione, no? Pensate a Versailles, pensate al Re Sole, pensate all'organizzazione della società francese in questi tre grandi strati che erano clero, aristocrazia e terzo stato, e vi renderete conto di quanto questa cosa sia importante per molti versi, no? Un sistema che gestisce una delle parti più importanti del pianeta, che organizza una delle parti più importanti del pianeta per 1000 anni, è un sistema che ha un suo peso, una sua rilevanza, una sua inerzia anche formidabile, che però a un certo punto si esaurisce. Si esaurisce vuoi per dinamiche interne, perché effettivamente non c'era più grande somiglianza fra quello che era 300 o 400 anni prima e quello che era l'Ottocento. Si esaurisce per dei cambiamenti di prospettiva e di stima, per delle attribuzioni di valore che vengono fatte dalle diverse società rispetto a certe attività. Nella fattispecie l'attività che viene più investita da questo discorso è l'attività economica. L'attività economica, nel senso che fino ad allora, fino alla fine del Settecento, come probabilmente saprete, il tipo di ricchezza che portava prestigio era la ricchezza immobile, quindi la ricchezza aristocratica, la ricchezza del territorio, il fatto di poter gestire feudi, che potevano essere ducati, baronati, contee, quello che volete, e di vivere dei proventi di questi territori, in modo sempre meno produttivo, oserei dire, no? Se qualcuno di voi ha visto dei film o ha letto storie di Versailles, saprà che la logica attraverso la quale Re Sole gestiva la sua nobiltà era una logica di sciupio vistoso, era un modo per legarli a sé privandoli di risorse, ma queste risorse non portavano ricchezza al territorio, erano risorse sperperate in feste, abiti, incontri sociali e tutta una serie di logiche estremamente sofisticate. Tant'è che dicevo, tant'è che la
La società di corte è uno degli oggetti, dei primi oggetti che i grandi sociologi studiano. Pensate per esempio a Elias, Norbert Elias, la società di corte e tutte le regole dell'etichetta. Era una cosa estremamente complessa, estremamente dispendiosa e pensata esattamente per privare l'aristocrazia della sua indipendenza e della sua capacità oppositiva nei confronti del re. E sono tutta questa serie di meccaniche all'interno dell'Ancien Régime che poi portano alla Rivoluzione Francese. Portano alla Rivoluzione Francese perché? Perché il problema, come dicevamo, è nella ricchezza. Ovvero sia, a fronte di una ricchezza immobile che diventa sempre più parassitaria e meno produttiva, si afferma in quel periodo una ricchezza mobile che invece è in grado di fare enormi differenze anche per il resto della popolazione. Di cosa parlo? Parlo dei protocapitalisti. Parlo dei grandi mercanti che fino ad allora erano stati valutati meno di zero da un punto di vista di prestigio sociale, che improvvisamente hanno una capacità di modifica dello stato delle cose che prima non era a loro disposizione. Perché? Perché il mercante precedentemente cosa faceva? Andava da qualche parte a prendere delle materie prime, le riportava indietro e in linea di massima le distribuiva sul territorio perché diventassero semilavorati. Prendiamo il tessile che è il, come dire, il settore iniziale della rivoluzione industriale, no? Allora il mercante distribuiva a tutte le varie cascine, fattorie, pievi sul territorio un tot di materie prime che con i telai venivano elaborate, semilavorate, poi passava a recuperarle e le portava in città perché i sarti vi mettessero mano e creassero i modelli, ok? Quindi vuol dire che la sua attività era integrata all'interno del primario. Il primario è il settore agricolo, per chi non fosse al corrente. Siamo in un tempo di economia primaria, no? Allora, era integrata nel primario, ma non faceva una differenza immensa. Aiutava a sopravvivere, però più o meno si rimaneva lì. Poi, però, il mercante ha i fondi necessari per poter aprire le prime aziende, per avere i telai a vapore, per poter incrementare la sua produzione ben oltre l'immaginabile. Qual è la difficoltà, qual è la causa del cambiamento? Il fatto che i telai a vapore non è che li può distribuire nelle cascine. La fabbrica implica un accentramento. La fabbrica è una modifica del panorama sociografico e demografico della regione, radicale. E soprattutto vorrei che capiste che non era mai successo prima. Che per noi oggi è facile capire tutto come se fosse ovvio. Ma qui stiamo parlando di un momento in cui compare qualcosa che fino ad allora neanche nei sogni più sfrenati era concepibile. Compare qualcosa che sfrutta un'energia della quale non si sa nulla praticamente. Perché quella era la prima volta che c'era una fonte di energia che non fosse animale, ambientale o umana. C'è un'energia diversa. C'è il vapore. E questo, da un punto di vista di impatto su quello che accade, è enorme. Perché la gente non sa come pensarlo, non sa come capirlo, non sa come integrarlo nei suoi comportamenti, questo. È un po' quello che accade quando i fratelli Lumière fanno il primo film e fanno vedere al pubblico un treno che viene verso di loro. Il pubblico scappa. Perché il pubblico non sa distinguere tra un treno vero e quell'immagine che vede, perché questo non è ovvio. Per noi è ovvio perché ce l'hanno insegnato da quando eravamo minuscoli, quindi ci siamo cresciuti. Ma uno che non l'ha mai visto, capite? È tutta un'altra cosa. Questo è il punto. Ecco perché Vico dice: per fare la storia abbiamo bisogno dell'immaginazione. Perché se noi non cerchiamo di metterci nei panni di quelli che erano in quel periodo, non capiamo come mai accadono certe cose, perché certi eventi hanno un peso e non un altro e via discorrendo. E noi dobbiamo capire questo, quello è un unicum che devasta, per molti versi, come vedremo, il modo di vivere. Tenete presente che l'unica metropoli di cui si era avuta notizia fino ad allora era Roma imperiale. E per metropoli intendo, sei stiracchiato o vuoi fare una lezione? Una domanda? Ho visto un braccio. Ah, ok. Allora, dicevo, l'unica metropoli della quale si ha notizia era Roma imperiale, che aveva superato il milione di abitanti. Prima di avere un'altra metropoli con più di un milione di abitanti, dobbiamo arrivare al 1820, ed è Londra. Nel frattempo non c'erano metropoli, come le intendiamo noi oggi. Oggi ci sono 57 metropoli che superano i 10 milioni di abitanti. E più della metà del pianeta vive in città, con un impatto ambientale che non vi sto manco a descrivere, però insomma, tanto per darvi un'idea della dinamica. Cioè dall'anno che sarà stato, il 100 d.C. di Roma, fino al 1820, una città da un milione di abitanti, dal 1820 al 2020 55 metropoli oltre i 10 milioni di abitanti. Non so se vedete la scala. Già questo ci dice parecchie cose. Ma il nocciolo, l'inizio, è l'industrializzazione. Perché chi è che richiama la popolazione dalle campagne e la fa concentrare nelle città? L'industria. Perché? Perché l'industria non la puoi portare nelle campagne. Oggi forse sì, tenetelo presente, questo è interessante. Con le stampanti 3D non è detto che questa logica debba continuare a esistere. Siamo davanti a cambiamenti che sono esattamente speculari rispetto a quelli di fine Settecento, noi oggi. Perché noi oggi avremmo le tecnologie per poter trasferire queste cose nel minuscolo, nel micro, con le stampanti 3D, con le nuove tecnologie di immagazzinamento dell'energia all'idrogeno. Ci sono una serie di tecnologie che permetterebbero il superamento dell'azienda e dell'industria per come la conosciamo. Bisognerà vedere se l'industria si farà superare, ma quello è un altro discorso. Potenzialmente però noi oggi potremmo, al tempo non potevano. Per cui tutti quelli che si arricchivano parzialmente con la semilavorazione nelle campagne perdono questo tipo di introito e si crea una domanda che è una domanda in qualche misura magnetica. La gente deve lasciare la campagna e andare in città. Perché? Perché non può fare avanti e indietro. Perché non ci sono le macchine, non ci sono i treni, manca tutto ancora. Quindi tu non puoi lavorare 18 ore al giorno e fare avanti e indietro con casa, devi andare a finire lì. E soprattutto non è detto che tu abiti a un'ora a un giorno di cammino, che già sarebbe insomma. Quindi fondamentalmente che succede? Che la forza lavoro, la popolazione, cambia radicalmente la sua distribuzione, da sparpagliata sul territorio come era nel primario, diventa focalizzata, concentrata in certi luoghi, col secondario, le industrie. Non solo, ma le industrie hanno una serie di altre conseguenze. Non sono semplicemente persone che vanno a vivere lì. Sono cambiamenti radicali nell'organizzazione del rapporto col mondo. Perché l'industria, per la prima volta, è un qualcosa che prescinde radicalmente dall'armonizzazione con la natura. Se non capite, manina. Che vuol dire? Vuol dire che fino ad allora, con l'economia del primario, l'uomo era comunque costantemente immerso in un processo che era di vita e di lavoro contemporaneamente. Nell'attività agricola non c'è mai un momento in cui non hai niente da fare. Fai le cose a seconda delle condizioni del momento in cui ti trovi, per cui se non piove probabilmente lavori la terra, se piove fai qualcos'altro, conservi i cibi, ripari gli attrezzi, trovi tempo per fare due chiacchiere, insomma è una vita nella quale il tuo esistere e ciò che accade all'esterno sono strettamente connessi. Tant'è che, come probabilmente saprete, gli agricoltori hanno una competenza anche astronomica assolutamente specifica e strumentale, sanno perfettamente quando devi piantare, quando non devi piantare, che tempo serve perché facciano certe cose, eccetera. Quindi la loro vicinanza all'ambiente è assoluta. L'industria no. L'industria prevede che tu lavori un tot di tempo e poi basta. Non ti puoi portare a casa il bullone che devi stringere, non ti puoi portare a casa il telaio per continuare a lavorare se hai voglia, tu di fatto sei sottomesso a un ritmo che non ha nulla, non ha nessun rapporto con l'esterno, tu lavori, sia che piova, sia che nevichi, sia che faccia caldo, sia che faccia freddo, non c'è nessun tipo di limitazione, ma non solo, l'industria ha un ritmo che è 24 ore su 24. L'industria è incessante e come tale l'industria ha bisogno di approvvigionamenti e di organizzazione. È da qui che comincia l'organizzazione. Il fatto che noi oggi quasi tutti si abbia un'app sul telefono con l'agenda che ci ricorda appuntamenti, orari, non è normale, è dell'oggi. Ma ad allora, in quel tempo, i calendari erano ancora sfasati, non sapevi quando arrivavi, non sapevi quando partivi. Vi dico solo che con la prima istanza organizzativa in senso moderno è quella delle assicurazioni per nave, assicurazioni marinare. Tant'è che i Lloyd's, che forse avrete sentito nominare, si chiamano così perché cominciano dalla taverna, dal pub inglese dove si riunivano quelli che prestavano i soldi per cercare di assicurare i navigli. Allora, al tempo cominciavi a preoccuparti quando era un anno che non avevi notizie della barca. Un anno. Oggi, dopo 20 minuti, tutti quanti con i capelli dritti. Lì un anno poteva essere successa qualcosa, i ritmi erano completamente diversi. Tempi e ritmi erano un'altra cosa, non ragionavamo così, tant'è che ci sono fior di storici che ci dicono che ciò che ha effettivamente causato l'innescarsi di tutti questi processi è l'orologio. L'orologio è la metafora della modernità, sia da un punto di vista di organizzazione del mondo che di risorsa per poter organizzare. Quando vi dicono organizziamoci, il primo gesto che viene in mente qual è? Subito, sincronizziamoci. Ci viene spontaneo, perché è quello l'unico metro comune che ci permette di armonizzare tutta una serie di attività che altrimenti avrebbero il loro gioco, il loro lasco. Invece l'industria questa cosa non la permette, l'industria ha bisogno che le materie prime arrivino costantemente, ha bisogno che l'energia arrivi costantemente, ha bisogno che le materie lavorate partano con ritmi specifici, eccetera, eccetera, eccetera. L'energia porta con sé il processo e la necessità di organizzare il processo. Capite? Pian piano questa cosa mette in forma il mondo. Noi oggi viviamo in un mondo che è a misura di industria, ragazzi, ancora oggi, ma anzi direi oggi forse più di tanti altri tempi. Voi prendete, andate in palestra, avete presente le macchine della palestra, le schede della palestra, 4x10, 30 secondi di stop, 3x12, 1 minuto e mezzo di stop. Non vi dà una qualche idea? Noi siamo quelli dell'organizzazione al minuto. Siamo quelli dell'agenda, siamo quelli alle 18.45, alle 19 siamo qui, dalle 20.12 dobbiamo andare lì, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo quelli scansionati, scanditi costantemente. Tant'è che continuiamo ad andare in giro con gli orologi quando non ce ne sarebbe più nessun motivo. Ormai l'ora la troviamo dappertutto. Cellulari, telefoni, insegne, farmacie, whatever, non c'è nessun bisogno, l'orologio non lo porto da secoli, ma per motivi ideologici diciamo, ma non mi servirebbe a nulla, che ce faccio oggi con l'orologio? Cioè, è un continuo, no? Sentite la radio e vi dicono l'ora ogni 3 minuti, al secondo. Quindi abbiamo, come dire, abbiamo fatto nostro per certi versi questa esigenza organizzativa, che però nasce lì, il momento, diciamo, il seme che poi dopo si diffonde in tanti modi e struttura di sé tutta la modernità, nasce con l'azienda, con l'industria, con questo nuovo, con questo improvviso scarto da una vicinanza all'ambiente che da allora in poi non c'è più stata, tant'è che nelle lezioni di sociologia ambientale che faccio da magistrale, questo è il momento in cui nasce il problema dell'ambiente, che ci piaccia o no. Il momento in cui rinunciamo alla salvaguardia e alla manutenzione del territorio, il momento in cui cominciamo ad abbandonare le terre, fino ad oggi. Negli ultimi 5 anni in Italia c'è stato un incremento della superficie boschiva del 12%, non perché abbiamo ripiantato, perché il bosco si è ripreso le terre che gli erano state tolte. Quindi pensate che grandezza di processi abbiamo davanti, cioè oggi noi stiamo rinunciando al 10% della superficie del nostro paese perché non lavoriamo, e poi ci stupiamo che quando piove succedono le catastrofi. Però il problema è esattamente lì. Il primario, da un punto di vista ambientale, è un modo di gestire il territorio e di comprendere il rapporto con la natura incomparabile rispetto al nostro. Noi non abbiamo un rapporto con la natura, loro sì. Quindi, come vedete, il cambiamento è piuttosto importante. Era mezzogiorno? Ah, ok. Quindi i cambiamenti dell'azienda sono cambiamenti di grandissimo respiro. Come abbiamo visto, concentrazione della popolazione. Nascita di una cosa nuova che è il tempo libero, perché non c'era prima il tempo libero. Richiesta, necessità di organizzazione e soprattutto capacità politica e di potere di modificare le condizioni di un territorio intero. È da lì che nasce il racconto mistico della ricchezza industriale. Perché ancora oggi i comuni, le città, le regioni fanno a cazzotti per accaparrarsi le industrie? Perché noi siamo convinti che le industrie portino ricchezza. Il problema è che oggi questo vale molto meno di quanto non valesse allora. Perché allora l'industria effettivamente era una modifica radicale del modo di vita e del territorio. Perché per poter assicurare tutte queste esigenze di cui abbiamo parlato bisognava fare cosa? Modifiche strutturali della città, quindi cambiamenti architettonici, modifiche radicali del layout del territorio, arterie di comunicazione, tutta una serie di cose enormi che portavano ovviamente una ricaduta concreta sul territorio. La gente di quel luogo diventava ricca. Magari stava male per altri motivi, ma quello poi l'abbiamo capito con calma. Però non moriva più di fame, che voglio dire, fa una certa differenza in certe situazioni, evidentemente. E tenete presente un'altra cosa, tanto per finire l'affresco storico e per farvi capire che la storia è importante, che ci piaccia o meno, perché noi viviamo le conseguenze oggi di cose accadute nel 600, nel 500, ancora prima. Non è finita lì, non è l'idea che noi siamo liberi da questo tipo di influenze è assolutamente ridicola, perché non è vero. Noi oggi stiamo forse vedendo in qualche modo le conseguenze di certe scelte politiche e di certe scelte culturali che sono state fatte, ovviamente in un altro contesto e con altre intenzioni, quindi c'è da lavorarci sopra parecchio. Ma ad ogni modo, una delle cose che permette questa situazione, perché vi garantisco che non è che la gente andasse a lavorare in fabbrica con piacere, perché la gente al tempo tendeva a evitarle le città, cosa che forse non saprete, perché le città erano insalubri, le città facevano schifo, puzzavano, da morire, capite? Perché non c'erano le fogne, perché no? L'igiene era un concetto abbastanza così discutibile, per cui chi abitava in campagna ma si sarebbe fatto ammazzare piuttosto che andare in città, tant'è che ci andava normalmente quando c'erano, non so, guerre, scorribande, scorrerie e cose di questo genere, quindi le mura e si tornava in città, ma per il resto non ci sarebbero voluti andare. Come mai improvvisamente c'è tutta sta gente disponibile ad andare in città?
L'industria.
C'è una cosa che succede, sulla quale normalmente non mettiamo abbastanza l'accento, e che anzi ci lascia pure un po' perplessi quando se ne parla, perché tendenzialmente non la prendiamo, ci crea delle difficoltà. A metà del 600 compare una cosa con cui Marx ha avuto spesso e volentieri molto da ridire, che è la proprietà privata. Prima del 600 la proprietà privata non c'era. Quindi, come vedete, ci sono delle parti della nostra esistenza che noi diamo per, come dire, ovvie e insuperabili, che sono comparse l'altro ieri in termini storici, perché metà 600 è un attimo, come dire, da un punto di vista storico. Che cos'è la proprietà privata? Perché si chiama così? Comincia in Inghilterra, da cui vengono un sacco delle nostre cose, nel momento in cui prendono piede le famose enclosures, non so se avete sentito nominare, ovvero sia i nobili improvvisamente decidono di non permettere ad altri di entrare nei loro domini. Ecco perché è privata. Perché si priva della possibilità di essere sfruttata da altri. Cosa succedeva prima? Prima esisteva un regime di sfruttamento delle risorse molto più intelligente. Che ci piaccia o no, era molto più intelligente. Perché? perché non c'era nessuno che aveva diritto esclusivo di sfruttamento di un certo bosco, tanto per dirlo, ma c'erano delle possibilità scaglionate di sfruttamento. Non so se avete mai sentito la canzone di De André, di Jordi, impiccheranno Jordi con una corda d'oro. Ecco, perché ha ucciso i cervi del re vendendoli per denaro. Non potevi uccidere i cervi del re, però potevi raccogliere il legno, potevi portare le pecore a pascolare, potevi raccogliere i funghi, potevi raccogliere le castagne, potevi raccogliere un sacco di risorse che erano in quel bosco e che ti competevano. Non potevi abbattere alberi, non potevi cacciare la cacciagione di un certo tipo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo che vuol dire? Vuol dire che il bosco in questione veniva sfruttato in modo intelligente e comune. E che c'era un sacco di gente che per sopravvivere contava su quel bosco. Perché il piccolo proprietario del gregge, che non sapeva dove andare, come fare a comprare il mangime e per le sue bestie, le portava a brucare nel bosco. A giorni, a ritmi, a turni. Ed il bosco era sempre regolarmente pulito, perché non c'era un pezzo di legno per terra perché serviva per bruciarlo a casa, le piante che potevano essere preoccupanti venivano estirpate da quelli che giravano, insomma il bosco produceva. Okay? Le enclosures mettono fine a tutto questo. Le enclosures vuol dire che non c'è più nessuno che può andare in quel bosco se non il guardia caccia, che è una figura che chi ha letto Lady Chatterley e compagnia cantante probabilmente conoscerà, Madame Bovary e via discorrendo, il guardia caccia e il nobile e i suoi amici, i quali però non sono interessati né alla legna secca né alle castagne né a tutte queste cose. Fanno la caccia alla volpe, la caccia al cervo, quello che volete, ma tutte le altre risorse restano lì e vanno sprecate. Tant'è che oggi, non so se avete orecchiato questa cosa, ma il discorso dei commons sta tornando a essere un discorso praticato. Il comune di Narnia ha adottato un regolamento sui beni comuni, perché ci siamo accorti che tutto sommato per certe cose sarebbe molto più intelligente questo tipo di gestione che non la proprietà privata dalla quale ci sono solo io e tutti gli altri fuori, perché quello è un problema serio. Ad ogni modo chiudono le proprietà private e tutti quelli che campavano grazie al regime dei commons non campano più. Ecco perché c'è tutta questa manodopera in giro che non sa dove andare a sbattere la testa. Capite? Di punto in bianco c'è un'intera classe, un'intera generazione di lavoratori del territorio, di piccoli mezzadri, di piccoli pastori, di tutti quelli che in qualche modo si arrabattavano a campare grazie ai comuni, che non ha più modo di sopravvivere. Quindi si dà il brigantaggio oppure va in fabbrica. Fallo apposta, non ci si sarebbe riuscito, però guarda caso ci sono delle coincidenze estremamente peculiari. Per cui c'è tanta gente che deve andare in fabbrica. Vedremo che pure questo non è così ovvio e occorreranno una serie di aggiustamenti che sono parte del problema, però adesso è prematuro. Quindi, però che succede? Succede questo, quindi, che tutto quello che era la struttura precedente della società è scossa alle radici, è in qualche modo modificata. Si pongono tutta una serie di nuove istanze e soprattutto nascono nuove posizioni di potere. Nello specifico, il protocapitalista gestisce un potere che non è solo economico, ma è anche politico, perché la sua decisione su dove aprire la fabbrica cambia il destino di una regione o di un'altra. E lo cambia in meglio. Quindi improvvisamente il protocapitalista è una figura di riferimento contro il nobile, che sarebbe quello che gestisce il territorio, perché il nobile il territorio lo gestisce come? In modo conservativo e in modo assolutamente non produttivo, senza nessun tipo di interesse per il benessere di quelli che ci stanno sopra. Capite? Non che il protocapitalista sia un santo, capiamoci, però di fatto le sue azioni permettono una sopravvivenza che altrimenti sarebbe del tutto a rischio. Okay. Quindi il protocapitalista aumenta il suo prestigio anche a livello sociale, ma non se lo vede riconosciuto formalmente. Questo è il problema. Perché il protocapitalista fa parte del terzo stato esattamente come il ciabattino, come il mezzadro, come l'agente ecologico che non c'era, ma se ci fosse stato sarebbe stato lì, e non fa nessuna differenza. Capite? Dov'è il problema? Non è riconosciuto dal sistema politico, non ha voce in capitolo, non può dire a qualcuno io ho bisogno che questi traffici avvengano per queste strade, che ci siano delle possibilità di commercio con X, Y o Z, perché non conta niente. quelli che contano sono il re e l'aristocrazia e in parte il clero. Ecco il nocciolo della rivoluzione francese. La rivoluzione francese, come viene disegnata e come viene descritta, cos'è? L'affermazione della borghesia. La borghesia si afferma perché? Per questi motivi. Perché la borghesia ha in quel momento una potenza economica ed un potere effettivo nel sociale che il sistema in qualche precedente dell'ancien regime non le riconosce in alcun modo, e non è possibile continuare così. Perché si sono innescati dei processi che vanno oltre i re, vanno oltre gli aristocratici, vanno oltre qualsiasi cosa. Sono i processi con i quali abbiamo a che fare noi oggi, che sono processi che illusoriamente pensiamo possano essere attribuiti a qualcuno. Sono processi che purtroppo hanno una loro inerzia e comportano una serie di rivisitazioni e riformulazioni di cose con le quali dobbiamo confrontarci. Ecco perché vi dico che dobbiamo sapere di che parliamo. Perché continuare a pensare che ci possa essere il colpevole, che è tanto comodo, e che tu lo pigli, lo sbatti al muro come quel poveraccio del direttore delle risorse umane francesi che forse avrete visto in televisione ieri sera, pare di no. Vorrei che qualcuno mi spiegasse che fate di solito, grazie per la maglietta. Sì, l'hanno preso e l'hanno corcato, devo dire, secondo me, anche correttamente, perché i direttori delle risorse umane sono una categoria un po' così. Però non è lui il problema, capite? Non è lui, è la visione che permette che le risorse umane siano diventate quello che è il problema. E la visione la continuiamo a fare un po' tutti, siamo tutti anche, come dire, compartecipi di questo discorso. Non è così facile. È bello trovare qualcuno che è colpevole, perché in qualche modo ti libera dalla responsabilità e ti dà la sensazione che facendogli una faccia di schiaffi così tu risolva qualcosa. Però qui il colpevole non c'è. Purtroppo non c'è un colpevole. Ci sono tante cose che sono state fatte con delle ottime intenzioni, spesso e volentieri, e sono poi diventate un problema, come la burocrazia, come vedremo, secondo Max Weber. Però sono dei processi che purtroppo esulano dalla responsabilità diretta di qualcuno. Non a caso noi nella nostra narrazione, invece, nella gran parte della narrazione del XX secolo, abbiamo regolarmente i grandi cattivi, no? La Spectre di 007, che sta per ritornare fuori un'altra volta, il gran cattivo di Mordor, abbiamo i grandi cattivi, sono lì perché ci fa bene pensare che c'è uno che è colpevole e che se lo ammazzo finalmente le cose tornano a posto, perché almeno non è colpa mia. Però purtroppo è anche colpa nostra, perché noi riproduciamo certi comportamenti, diamo certi giudizi, spesso e volentieri senza pensarci, e quei giudizi in qualche misura si sedimentano e creano una lettura della realtà, creano un certo tipo di modello di accettazione di giudizio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il punto. Quindi noi dovremmo avere, voi dovreste avere un po' più di consapevolezza di questi meccanismi, perché questi meccanismi sono quelli che creano il senso e creano anche il non senso, soprattutto oggi il non senso, purtroppo, devo dire, perché abbiamo una serie di comportamenti e di situazioni che non si riescono più a descrivere in termini capaci di dar loro senso. La faccenda delle aule è una di queste, come vedremo giovedì. Comunque, direi che per oggi è sufficiente. Buon proseguimento.